Bentornati ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare all'ascolto appunto di questo pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme in un paio di occasioni, prima con Playground e adesso la diretta con cui seguiremo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il giuramento che tra poco si svolgerà a Washington. In questa prossima ora e 20 minuti circa non sarò da sola, ovviamente sarò accompagnata da molti degli inviati che spesso sentiamo da New York. Ci sarà il nostro Roberto Festa, Davide Mamone, Marina Catucci e con me collegato c'è anche il nostro Michele Migone. Buongiorno Michele, buon pomeriggio.
Ciao Elisa, buon pomeriggio a tutti.
Allora, in queste ore stiamo già seguendo da qualche ora appunto quello che sta succedendo a Washington, una cerimonia appunto che vede tanti momenti particolari. Adesso in particolare vediamo a Capitol Hill appunto la cerimonia di insediamento. Cosa vedi, cosa ci puoi dire Michele di questa procedura che appunto è iniziata ormai alcune ore fa?
Ma guarda, credo che ci sia una fotografia abbastanza importante che in qualche maniera rappresenta quello che sarà il prossimo quadriennio di Donald Trump, perché in questa rotonda del Congresso dove viene fatto il giuramento per motivi, lo sappiamo, diciamo climatici, fa troppo freddo, a destra del podio e a sinistra del podio ci sono diversi ospiti, a sinistra del podio ci sono i membri del gabinetto di Donald Trump, cioè i futuri ministri, ci sono i figli e lì in mezzo a loro c'è anche Elon Musk e tutti i grandi del tech, nel senso che c'è Zuckerberg, c'è Bezos, sono lì come se facessero parte di quel governo e di quella famiglia. Questo credo sia molto significativo perché corrisponde a quel diciamo apparato tecnologico industriale che Joe Biden ha denunciato nell'ultimo suo discorso alla nazione. A destra del podio invece sono gli altri invitati, sono gli ex presidenti e ci sono anche gli invitati stranieri. E lì c'è anche la nostra Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio. Sì. Cosa abbastanza significativa perché evidentemente insomma sia un protocollo ma sia la volontà di Trump di avere lì vicino coloro che diciamo che da in Europa o in Sud America, vedi il presidente argentino Milei, possono portare avanti il trumpismo. Trump che adesso sta entrando appunto nella rotonda per la fase del giuramento.
Vediamo appunto che per la prima volta la vediamo all'interno del Capitol Hill, perché anche negli inverni più freddi avevamo visto i presidenti giurare all'aperto. Questo ha scatenato anche alcune polemiche all'interno proprio della popolazione americana, perché qualcuno ha anche il timore che questa decisione sia stata presa per paura anche della sicurezza dello stesso neoeletto presidente Trump. In realtà appunto sicuramente le ragioni saranno molteplici, ma questi sono anche dei rumors che arrivano appunto dagli Stati Uniti. In questo momento ho visto entrare Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ancora per pochissimi minuti con il presidente Biden. Kamala Harris che era anche la sfidante, no? della corsa alla Casa Bianca e gli applausi di circostanza, questo stiamo vedendo appunto nelle immagini che arrivano da Capitol Hill. Michele, se sei d'accordo, tra poco ci colleghiamo con i nostri primi inviati che sono proprio in certo. Washington in questo momento, che stanno seguendo appunto, immaginiamo da fuori Capitol Hill, tutta la celebrazione. E iniziamo subito a collegarci con Roberto Festa. Pronto Roberto?
Sì, buongiorno Elisa, buongiorno agli ascoltatori.
Allora Roberto, dove ti trovi in questo momento?
Allora, guarda, io mi trovo nei pressi della Capitol One Arena, che è uno dei posti, che è il posto dove oggi circa 20.000 persone potranno assistere alla inaugurazione appunto della presidenza Trump, che è stata stata per il freddo portata all'interno per circa 750 persone del Campidoglio, della rotonda del Campidoglio, e quindi i 250.000 che avevano appunto preso i biglietti, molti di questi sono rimasti a casa, una giornata appunto molto fredda. Mi sembra che l'insieme non sia come dire particolarmente potente, come per esempio fu l'inaugurazione di Obama nel 2008, dove la città Washington venne veramente travolta, e forse neanche l'inaugurazione di Bush nel 2004, ma appunto il freddo ha probabilmente bloccato. Allora, io ho qua davanti un signore che ha una storia particolare. Your name?
James Wright.
You are a painter?
Yes, artist.
Ah, è un artista. Allora, una storia particolare, perché lui c'era. You were there, you know, this, January the 6th,
yes.
And you were there also when someone tried to, yes, to kill President, now President Obama.
Yes.
So, in your opinion, this moment is the end of an era and the beginning of something else, or, you know, what is your, what are your expectations?
It's the beginning of a new age.
Yeah, why?
An age of we the people. Okay. A golden age.
Yeah. Yes. What is different now compared, you know?
Because finally we can see what they were doing. We're awake to what the evil that they were doing, because Donald Trump is helping us see, and now he's in charge and he's going to take care of things. He's going to take out the garbage.
Okay. Allora ha detto che è appunto questo è, secondo lui è l'inizio di una nuova era, non è la fine appunto di un momento, ma è l'inizio di una nuova era. E ha detto che gli ho chiesto che cos'è diverso adesso. Lui mi ha detto perché adesso noi sappiamo quello che è successo, quello che stava succedendo, e Donald Trump si prenderà cura di cancellare, eliminare tutta questa spazzatura.
Yeah, ovviamente questo è un sostenitore di Trump.
What are you know the main issues President Trump has to face, has to fix? Quali sono le principali questioni che il presidente Obama deve affrontare?
Definitely the economy and illegal immigration. Sealing up the borders.
Ecco, dice
getting rid of the wars.
Dice l'immigrazione, l'economia e anche la questione appunto di finirla con la guerra. Allora, questo signore ha in mano un quadro che ha dipinto lui, che mostra quel giorno, il giorno in cui lui si trovava appunto in Pennsylvania, quando tentarono di ammazzare Trump. While you were there, you are a President Trump supporter, but what do you remember of that day?
I remember everything. I mean, it was so surreal.
Uh-huh.
It was, you know, our president almost got shot, or did get shot, and then the hysteria after that, yes.
Ecco, dice che appunto tutto era surreale. Lui ha questo dipinto in cui si vede proprio che ha dipinto lui, in cui si vede Trump con il braccio alzato sanguinante insomma, quando appunto gridò di resistere. One last question. President Trump is going to pardon today, you know, the people who are there like you, the January 6th. So what do you think? Are they patriots? Are they?
Yes, absolutely. We were patriots. I was there from 6:30 in the morning till 9:30 at night, and they lied about it all. We weren't there to start trouble. We were there because they stole our election, and we knew what they were doing, and I have video of it and everything. They infiltrated our movement. They tried to destroy us, the FBI, CIA, deep state people, and it's going to be all exposed, and those men need to be free from the jail cells now.
Thank you so much, good luck. Allora, mi ha detto che, come avete sentito, che appunto le persone che erano là erano patrioti, che loro non cercavano di fare alcun tipo di violenza, che ci furono degli infiltrati da parte dell'FBI che appunto trasformarono quella loro manifestazione in un atto violento. Lui ha anche dei video, è stato lì dal mattino alle 6:30, ha detto, fino alle 9 di sera. Elisa, per concludere, se ancora un secondo, due cose che ho notato, insomma, parlando anche con la gente. Io sono venuto in treno stamattina molto presto, alle 5 del mattino, qui a Washington da New York. Due cose mi sono sembrate interessanti parlando con la gente. Allora, e guardandolo, da un lato è pieno di, ci sono molti neri, ci sono molti ispanici, ci sono molti ragazzini. E questo dimostra in qualche modo che la base di Trump si è allargata rispetto e si è anche, come dire, diversificata. L'altra cosa che ho sentito molto forte parlando con un po' di persone è che mi hanno detto che, come dire, Trump gli permette di dire quello che loro finalmente, effettivamente pensano, quindi che il woke fa schifo, la cultura woke, che certo l'Ucraina è un problema, ma ognuno ha i suoi problemi e se la devono vedere loro. Quindi diciamo è molto forte questo anche senso di respiro, di liberazione collettiva per una parte appunto degli americani che ha torto, ha ragione, per anni, per decenni ha sentito di dover restare forzatamente, forzosamente in silenzio. Ecco, queste mi sembrano le due cose più interessanti, così proprio
a caldo.
Arrivando qua in treno.
Ecco. Beh, abbiamo sentito anche con quanto orgoglio i sostenitori di Trump sostengono appunto che gli altri sono i cattivi e finalmente i buoni hanno vinto. Questo è il loro punto di vista, ovviamente. E adesso vediamo che Trump è entrato a Capitol Hill, quindi Roberto ci sentiamo tra poco, sempre dalla freddissima Washington. A tra poco Roberto Festa. Allora Michele, abbiamo visto che è entrato Donald Trump, ha ovviamente applaudito da tutti, anche perché dobbiamo dire questo passaggio dei poteri da parte dei democratici è stato assolutamente reso rispettoso, e come avevano appunto già dichiarato, non come era stato quattro anni fa con l'elezione di Biden, in cui appunto nell'insediamento Donald Trump non si presentò neanche.
Sì, io volevo dire due cose sulle le cose dette adesso da Roberto Festa, perché se è vero che il popolo trumpiano ha vinto e adesso a Washington a festeggiare, il popolo contro Trump invece ci vorrà ancora molto tempo prima che si riprenda, sia il Partito Democratico sia tutti gli attivisti. Tu sei stata, Elisa, credo 8 anni fa quando Trump vinse per la prima volta a fare le marce a Washington. Il clima era ben diverso, insomma.
Clima era ben diverso. Io sono stata a New York, che è stata una delle manifestazioni più grandi insieme a quella di Washington, proprio il 21 gennaio, che era il giorno dell'insediamento 2017, e sicuramente l'atmosfera che si respirava era molto diversa dall'atmosfera che si respira oggi, da quello che sento dai miei amici attivisti e compagni di avventure americani e a famiglia, ovviamente. E la sensazione che si respirava allora era che era successo qualcosa di incredibile, assolutamente inaspettato, ma che tutti noi dovevamo combattere fortemente questa visione del mondo e questa visione dell'America e dell'umanità, o la disumanità appunto, di Trump. E c'era una grandissima energia e una voglia di cambiamento, cosa che non mi sembra che stia accadendo in queste ore, anche forse per una generale sfiducia che c'è nei confronti del Partito Democratico. Ma a proposito di questo, magari faccio anche una domanda al nostro secondo ospite, Davide Mammone. Buongiorno Davide, il nostro inviato negli Stati Uniti.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
Allora Davide, cosa ci puoi dire? Innanzitutto dove ti trovi?
Mi trovo di fronte alla Capital One Arena, dove ci sarà il corteo più tardi al chiuso, post inaugurazione, post giuramento. Sono di fianco a centinaia, direi migliaia di sostenitori di Trump che stanno seguendo la serpentina per entrare alla Capital One Arena.
Davide, io appunto parlavo della grande differenza di atmosfera che si sente rispetto a 8 anni fa. Appunto 8 anni fa eravamo tutti in piazza, almeno chi viveva negli Stati Uniti, a veramente fortemente manifestare contro quello che era successo e per creare, diciamo, un'alternativa. A questo punto invece mi sembra che oggi ci sia una generale rassegnazione da una parte, diciamo, dalla parte democratica, e ovviamente un grande entusiasmo da parte dei sostenitori di Trump. Che ne dici, Davide?
Sì, la sensazione è quella, non c'è, diciamo, una reazione di pancia contraria alla presidenza Trump, alla vittoria di Trump, anche perché questa volta Trump ha vinto il voto popolare anche oltre al collegio elettorale, quindi la percezione è molto diversa, nonostante non sia stata una vittoria schiacciante come fu quella di Biden ad esempio nel 2020, però di sicuro è una vittoria che dà a Trump un mandato molto molto più solido e più forte, e c'è tanta stanchezza da parte dell'opposizione a Trump, no? C'è un po' questa sensazione del lo abbiamo attaccato preventivamente da questo punto di vista, diciamo, del Partito Democratico 8 anni fa, adesso si deve aspettare vedere cosa faccia, e poi dopo si potrà far partire diciamo un'opposizione di un certo genere. Questa è un po' la sensazione generale, e che ci sia tanto entusiasmo dall'altra parte, le persone che ho di fronte che hanno in questo momento sono tutte di fronte, stanno camminando senza guardare davanti ma guardando il cellulare, perché stanno seguendo l'inaugurazione in streaming, e quello è un qualcosa che non avevamo visto in queste proporzioni probabilmente 8 anni fa, anche se il fatto che non sia all'aperto poi non facilita, diciamo, la percezione di quante persone siano e di cosa queste persone e quanto queste persone rappresentino, ecco. Però è il colpo d'occhio è non indifferente.
Davide, allora ci sentiamo magari più tardi, perché tra poco parlerà anche, appunto, ovviamente ci sarà il giuramento, proprio la cerimonia di giuramento, e poi ovviamente ci risentiremo dopo per capire quali sono gli umori, ovviamente, della piazza. A tra poco Davide.
A
Mamone.
Voi, buon lavoro.
Michele, nel frattempo, Michele Migone collegato con me,
sì.
Nel frattempo ci si stanno alternando varie persone al microfono, appunto,
sì.
Capitol Hill.
Adesso ci sarà, credo tra poco ci sarà il giuramento del vicepresidente Vance. Quello, volevo dire soltanto una cosa, che lo scoramento del campo democratico lascia aperta un'autostrada a Trump, che sa bene che adesso se spinge sull'acceleratore non c'è nessuno che lo fermi. E sa che il primo appuntamento probabilmente sono le elezioni di medio termine, però sono tra 2 anni, saranno lontane, e bisogna vedere se poi i democratici recuperano o no terreno. Quindi lui spingerà già da adesso, subito, lo sappiamo che vuole firmare almeno 200 ordini esecutivi che dovrebbero plasmare in modo diverso da quello che invece è stato fatto finora dalle amministrazioni democratiche l'America di Trump. E adesso, subito dopo il giuramento e il discorso che terrà, andrà, credo, in una sala del Senato qua a Capitol Hill a firmare i primi ordini esecutivi, che sono ordini esecutivi che riguardano l'immigrazione, la questione di genere, che riguardano l'ambiente, insomma cercherà di cancellare buona parte delle cose fatte da Biden in questi anni. E che il clima sia veramente, come dire, un po' strano a Washington, lo si capisce anche dalla mossa che ha fatto oggi Biden, che è una mossa senza precedenti. Cioè Biden ha concesso un perdono preventivo nei confronti di alcuni personaggi che potrebbero essere messi, diciamo, nel mirino di Trump una volta che va, cioè tra pochi minuti, a essere Presidente degli Stati Uniti. Perdono preventivo che riguarda Anthony Fauci, che come sappiamo era l'uomo che ha gestito la pandemia, un consigliere scientifico che ha gestito la pandemia, l'ex capo di Stato Maggiore Milley, che era l'uomo che ha detto a Trump: no, guarda, l'esercito non lo usiamo stabiliamo una situazione di emergenza e usiamo l'esercito, quando Trump voleva ribaltare il risultato delle elezioni. E poi i componenti della commissione della Camera dei Rappresentanti che hanno indagato sul 6 di gennaio e Biden ha dato un perdono preventivo a loro, nonostante loro non abbiano fatto nessun reato. Questo dà un po' il senso di quello che sta avvenendo, cioè vengono rispettate le procedure della democrazia americana. Come tu dicevi, Biden partecipa alla cerimonia, ma dietro c'è questa idea che da adesso parte la valanga trumpiana, e la valanga trumpiana è una valanga che veramente può mettere ancora di più a terra chi si oppone a lui.
Assolutamente. Adesso vediamo che c'è un sacerdote che sta probabilmente facendo una benedizione proprio lì a Capitol Hill. Ci colleghiamo però con l'ultimo collegamento, prima o poi, di sentire appunto il giuramento, con Marina Catucci. Marina, ciao, buongiorno.
Beh, insomma, buongiorno.
Buongiorno,
parole grosse.
Si fa per dire, sì, non è una bella giornata per noi, per me, per te, poi lo sappiamo, ne abbiamo parlato così tante volte, noi appunto.
Sì, in questo momento c'è il giuramento.
Ah, in questo momento.
C'è il giuramento, sì, è iniziata la cerimonia.
È iniziata la cerimonia e c'è un, vedo un sacerdote al microfono, ma tu dove ti trovi, Marina?
Io in questo momento sono in un bar che è stato preso praticamente d'assalto dai giornalisti e da molti Trump supporter, perché c'è una fila infinita per arrivare all'arena. Penso che si sarà parlato del fatto che la cerimonia è stata trasportata all'interno, quella cerimonia che doveva accogliere più di 220.000 persone, alla fine è stata ristretta a 20.000 all'interno. 120.000 all'aperto sono diventate 20.000 all'interno, quindi ci sono 200.000 esseri umani che vagano cercando un luogo dove poter seguire questa benedetta cerimonia.
Povera sono, Washington, invasa.
Suddivisi, sì, ma tutti concentrati nella zona intorno all'arena, perché dove alla fine è stato è il luogo dove alla fine è stato messo appunto con i mega schermi, insomma un posto per poter seguire la cerimonia in diretta, ma questo posto appunto sono 20.000 persone al massimo ci possono entrare. Quindi tutti i bar, le oltre agli alberghi, qualsiasi luogo chiuso in un perimetro intorno a questa arena sono aperti e sono presi di assalto. Io sono uno degli assaltatori e ho trovato miracolosamente un tavolino proprio di fronte ai mega schermi, perché tutti hanno dei schermi televisivi, sono tipo sport bar, che invece oggi, invece che far vedere la partita di football, fanno vedere il giuramento di Trump.
Ecco, e immagino che l'atmosfera sia di gioia nei volti dei insomma, sostenitori di Trump, ma che non ci sia traccia invece di coloro che invece non lo hanno sostenuto e non lo hanno votato.
No, non c'è traccia, perché tre quarti dei washingtoniani se ne sono andati. Con le poche persone di Washington con cui sono riuscita ad entrare in contatto, in comunicazione, tutti mi hanno detto, amici e parenti sono andati via, perché e torneranno martedì o mercoledì. Fin quando se ne andranno questi, torneremo noi. Voglio sottolineare che la città di Washington ha votato quasi per il 93% per Kamala Harris.
Sì.
Quindi il tasso di popolarità del presidente eletto è veramente bassissimo. Quindi sono due mondi che non si incontrano. Quindi qua sì, c'è un grosso entusiasmo da parte dei supporter di Trump e un grosso sbigottimento nella faccia dei giornalisti, perché la città è veramente suddivisa in supporto di Trump e giornalisti. I residenti sono spariti.
Sono spariti. Beh, è un po' anche così l'immagine che abbiamo di due paesi che non si incontrano, che hanno completamente valori completamente
diversi. Che si evitano.
Che si evitano, sì. Beh, Marina, ti lascio, ci risentiamo più tardi quando il giuramento sarà avvenuto, e forza da parte mia in particolare. Ciao Marina.
Grazie. Un abbraccio a voi.
Io e Marina abbiamo, Catucci, che ringrazio, abbiamo condiviso gli anni, Michele, della presidenza Trump, perché entrambe vivevamo, e Marina ancora, vivevamo negli Stati Uniti nei quattro anni appunto di presidenza di Trump, e per noi sono stati anni piuttosto difficili, perché veramente poi tendiamo magari a rimuovere, ma sono stati quattro anni veramente molto tosti. Io ricordo alcuni momenti terribili, quelli dei bambini nelle gabbie, immigrati, sono state davvero tragedie umane che per noi che abbiamo vissuto quei quattro anni, pensare che sta per ricominciare, perdonateci se siamo un po' così emotive su questo argomento.
No, beh, non è questo di essere emotivi, è questo di essere consapevoli, se posso permettermi di dire. Poco fa io ho parlato via chat con una dei rappresentanti dei Democrats Abroad, quei membri del Partito Democratico all'estero, che ha deciso che oggi lei non guardava la televisione, non guardava questa cerimonia di giuramento, che invece avrebbe onorato la figura di Martin Luther King, perché oggi è la festa nazionale per ricordare Martin Luther King, il terzo lunedì di gennaio, se non erro. E quindi in realtà questo...
Michele, ti devo interrompere un attimo perché c'è un piccolo stacco e poi ricominciamo subito dopo, uno stacco imprescindibile.
Certo, assolutamente.
Ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci qua, siamo tornati in diretta su Radio Popolare, stiamo seguendo con Michele Migone e gli inviati che abbiamo a Washington, stiamo seguendo appunto l'Inauguration Day, il giuramento del presidente, in questo momento del vicepresidente Vance, che con la famiglia sta giurando appunto sulla Bibbia tenuta in mano da un altro personaggio piuttosto controverso, uno dei giudici della Corte Suprema, Brett Kavanaugh, che insomma ricordiamo non è stata un'elezione molto serena la sua, perché accusato appunto di molestie sessuali. Michele, siamo ancora qua.
Sì, 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 assolutamente. Lui venne accusato, mi ricordo durante le audizioni, ma ne parlavamo prima della diretta, venne accusato da un ex studentessa dell'università che lui frequentava, di essere stata aggredita sessualmente, e ci fu questa deposizione davanti a una commissione durante appunto le audizioni per la conferma a giudice della Corte Suprema, dove lui ne uscì male, ma alla fine poi venne confermato. Ti volevo soltanto dire una cosa.
Sì, prima che parli Trump.
Esatto, che è piuttosto clamorosa, perché Biden ha firmato un perdono preventivo anche per suo fratello e sua sorella, James e Frank e Valerie.
Ci siamo, Michele.
Perché evidentemente ha paura che ci sia una persecuzione nei loro confronti. Ci siamo.
Mettere in pratica e a rispettare quello che sono gli incarichi che mi spetteranno in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, e al meglio delle mie capacità andrò quindi a preservare, a proteggere e anche a difendere quella che è la Carta Costituzionale degli Stati Uniti d'America. Aiutami Dio. Congratulazioni, signor Presidente.
È così che l'America è il 47esimo
presidente. Ed ecco che appunto in questo momento Donald Trump ha giurato per la sua, suonano anche i cannoni, è diventato così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Michele, è una formula piuttosto breve, ma che è appunto quella che sancisce.
Sì, la formula storica.
Esatto, che sancisce questa elezione. C'era il presidente Biden davanti a lui, che devo dire è stato un gentiluomo, no? In tutta questa situazione, dobbiamo ricordarlo, perché la figura del presidente Biden è così, ne è uscita non benissimo negli ultimi anni, ma devo dire io, almeno per quello che riguarda quello che abbiamo pensato nella mia cerchia, che il presidente Biden è stato un bravo presidente, ha fatto cose buone per gli Stati Uniti, e soprattutto ovviamente in politica interna, lo diciamo spesso, e certamente ha avuto una fine presidenza che forse non meritava, ecco.
Sicuramente sì, nel senso che gli elettori poi sono andati su Kamala Harris, perché lui si è dovuto ritirare, però ho l'impressione che forse non l'opinione pubblica, ma gli storici avranno un giudizio molto, diciamo, più buono di quanto appunto l'opinione pubblica americana abbia avuto nei confronti di Joe Biden, ma vedremo, aspetteremo poi che questo avvenga.
Certo, tra poco il discorso di Trump, quindi siamo ancora, insomma, stiamo aspettando che lui parli, non sappiamo se parlerà leggendo un copione o, come spesso fa, parlerà così a ruota libera, e insomma è sempre
un dovrebbe
mistero.
Essere un discorso scritto questo, quando lui giurò per la prima volta nel 2016 fece uno dei discorsi più brevi dell'epoca moderna, durò 18-20 minuti al massimo. Questa volta dovrebbe essere un poco più lungo questo discorso, si prevede tra i 20 e 30 minuti, però sono uscite qualche indiscrezione sulle cose che lui dirà. Non sarà un discorso di attacco, tanto l'ha fatto già ieri sera in quello che è stato un vero e proprio comizio elettorale con i suoi supporters lì a Washington. Probabilmente sarà un discorso da un tono più istituzionale, ma con l'idea appunto che l'America adesso prenda una nuova strada, che è la strada del trumpismo. Questo è quello che dicevano le anticipazioni, però poi vedremo adesso tra qualche istante se effettivamente sarà così oppure no.
Sì, perché ieri abbiamo visto appunto questo comizio, questa grande festa che c'è stata con, tra l'altro, così, tutta sorpresa, anche se non troppo, perché era una canzone che lui ha comunque spesso suonato nei suoi comizi, con la presenza dei Village People, che insomma ha fatto un po' sorridere amaramente molti di noi, perché sappiamo quello che i Village People comunque rappresentano, e il fatto che siano stati alla festa di Trump è particolare. Ci saranno altri due momenti musicali, o ci sono già anche stati, con un paio di musicisti diciamo abbastanza conosciuti negli Stati Uniti, ma non diciamo amati da tutti. Comunque sono musicisti per lo più di area country, diciamo, che insomma sono diventati famosi per negli anni scorsi. Loro saranno insomma diciamo un calibro di artisti piuttosto diverso rispetto a quelli che ha avuto sia Obama sia Biden, con Lady Gaga, con Beyoncé. Insomma, a livello musicale, fatemelo dire, è un po' più ridimensionata la presenza degli artisti in questo giuramento. Tra l'altro ricordo anche delle iniziative interessanti che si stanno svolgendo appunto negli Stati Uniti, soprattutto nel mondo dell'arte e della musica. Addirittura Michael Stipe degli R.E.M. ha dichiarato che si toglierà da tutti i social media Meta, perché ormai insomma anche quelli fanno parte, e quindi stiamo parlando di Instagram, di Facebook, e anche quelli fanno parte, con Mark Zuckerberg, dell'area quantomeno che appoggia in questo momento Donald Trump. Anche questo sarà interessante da vedere, se ci saranno insomma delle defezioni illustri, come è successo tra l'altro con Twitter e Elon Musk.
Tornando a ieri sera, proprio a questa iniziativa, a questo comizio che lui ha tenuto, a un certo punto è intervenuto anche Elon Musk. A me è sembrato di vedere una certa, quasi insofferenza nel fatto che Musk prendesse la scena. Infatti lui l'ha introdotto, gli ha detto di parlare, poi a un certo punto l'ha interrotto mentre Musk andava avanti. E sarà sicuramente importante capire poi effettivamente quale sarà il ruolo di Musk, cioè se sarà lui a guidare questa amministrazione o sarà Trump a guidare, e poi che come in qualche modo smetteranno insieme queste due destre, l'altra right americana di Steve Bannon, a cui non piacciono i personaggi come Elon Musk, perché pensano troppo agli affari propri e sono, benché estremamente conservatori, guardano una visione di una globalizzata dell'essere reazionari. Quindi noi sappiamo gli interventi di Musk in Europa, in Germania e in Gran Bretagna per quanto riguarda le due situazioni politiche di questi due paesi. E comunque una cosa è vera, ma penso che tu l'abbia visto anche di persona, che a Trump non piace essere messo in secondo piano pubblicamente.
Beh no, è sicuramente una prima donna in questo. Lui comunque, ricordiamo che Donald Trump per gli americani è sempre stato un personaggio televisivo. Lui arriva appunto da una famiglia ricca come imprenditore, però è sempre stato un po' una star della televisione. Nessuno avrebbe mai pensato, almeno fino a 15 anni fa, che potesse presentarsi. Una volta si presentò quasi per scherzo, non arrivò nemmeno alle primarie, ma in generale tutta la mia famiglia americana tuttora rimarca proprio questo aspetto, che Donald Trump è sempre stato un po' una macchietta, no? Un personaggio televisivo che sì, aveva dei reality show, aveva cameo in alcuni film illustri, come ad esempio Mamma ho perso l'aereo, insomma. Però ecco, lui arriva da lì, arriva come personaggio televisivo e quindi con un ego piuttosto importante, e certamente anche Elon Musk non è da meno insomma come ego, e quindi sì, assolutamente. Assolutamente sì. Adesso vedo che forse Donald Trump si sta. No, c'è un altro avvicinamento. Sì, Donald Trump si sta avvicinando. Eccolo, si sta prendendo gli applausi della stanza di Capitol Hill e si avvicina al microfono. E sentiamo allora con la traduzione.
Sentiamo il discorso.
Sentiamo il discorso e cosa dice. Sta adesso.
Con me diventa la rivincita americana, il potere al popolo americano.
E la carneficina. Oggi,
la carneficina è lo ieri, prima di me c'è la carneficina. Trump.
Johnson, senatore Thune, Chief Justice Roberts,
giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, Presidente Clinton, Presidente Bush, Presidente Obama, Presidente Biden, Vice Presidente Harris e i miei cari concittadini. Allora, l'era dell'oro, l'età dell'oro dell'America comincia proprio in questo momento. Da questo momento in poi, eccola questa nuova era. Il paese in effetti tornerà a crescere, continuerà ad essere rispettato in tutto il mondo, riprenderà ad essere rispettato. Noi assolutamente non potremo più farci sfruttare dagli altri. In ogni singolo giorno dell'amministrazione Trump semplicemente farò una cosa, e cioè darò la priorità all'America. La nostra sovranità noi ce la riprenderemo, la nostra sicurezza sarà ripristinata, così come tutto il sistema di giustizia, il bilancio, che in questo momento non presentavano piatti equi, sarà appunto riequilibrata, e tutta questa situazione difficile attuale non la vedremo più. Ci saranno delle priorità. La prima, ad esempio, sarà creare una nazione effettivamente orgogliosa, prospera, ricca e libera. Allora, l'America sarà ben presto più grande, più forte, e sarà sicuramente un paese eccezionale, addirittura più eccezionale rispetto a quanto non fosse già eccezionale prima. Allora, il ritorno alla presidenza mi dà fiducia, mi dà ottimismo, perché questo è l'inizio, ripeto, di un nuovo periodo fatto di riuscita, di successo, e sicuramente il sole brillerà in questo momento su tutto il nostro paese. L'America avrà tantissime opportunità come mai ha avuto prima. Dobbiamo però essere onesti davanti alle sfide che dobbiamo raccogliere. Ce ne sono molte, saranno numerose, e sicuramente in questo momento dobbiamo prendere atto però di tutto quello che sta succedendo in tutto il pianeta, in giro per il mondo, assieme alla nostra posizione. Quello che serve in questo momento è ripristinare questa crisi di fiducia. In effetti quello che serve in questo momento è potere che ci permetterà di ricreare i pilastri della nostra società e mettere fine quindi alle distruzioni, alla povertà. Un governo che magari non riusciva neanche a gestire una crisi a livello domestico, nazionale, come farebbe quindi a combattere a livello internazionale. In questo momento quello che serve, sono dei cittadini che possono veramente rispettare la legge, dobbiamo essere protetti da pericolosi criminali, persone che sono arrivate illegalmente dal nostro paese, nel nostro paese, dal resto del pianeta. E quello che serve è dare un insieme di fondi alle persone, ai soldati, alle forze di polizia che proteggono questo paese, in modo particolare sulle linee di frontiera. Avete visto quanto meravigliose sono state le persone nel North Carolina, nella Carolina del Nord, che sono state trattate veramente molto male. Qualche problema è successo anche in diversi altri stati. Avete visto gli uragani di alcuni mesi fa, o ancora più di recente quello che è successo in California, a Los Angeles. Ancora una volta abbiamo visto questi roghi che hanno bruciato una parte della città. In questo momento serve quindi ripristinare la difesa, la protezione. Avete visto tutto quello che appunto può servire per proteggere le persone, anche quelle più potenti, anche quelle più ricche di questo paese, appunto in California. Molte di queste persone sedute qui in questo momento non hanno più un'abitazione, ed è chiaro che questo non può più accadere, perché dobbiamo essere in grado tutti di fare qualcosa. Questo sarà uno dei tanti cambiamenti, assieme a un sistema sanitario che deve portare avanti delle nuove politiche, deve smettere di sprecare del denaro. Ci serve un nuovo sistema di istruzione, perché in alcuni casi gli studenti, in molti casi gli insegnanti, si vergognano delle condizioni in cui stanno lavorando. Noi disperatamente cerchiamo e cercheremo di fornire loro qualcosa di migliore. Tutto questo comincia oggi e cambierà tutto molto velocemente. Questa mia recente elezione è un mandato per me, quella che mi permetterà di poter cambiare completamente questa situazione di tradimento, di tanti tradimenti al plurale, che sono quelli che hanno avuto luogo recentemente. Dobbiamo quindi restituire alle persone la ricchezza, il denaro, la democrazia, la fede, fondamentalmente la loro libertà. A proprio a partire da questo momento, devo dire che il declino dell'America è finito. Le nostre libertà, tutto quello che sarà il destino glorioso della nostra nazione, tutto questo non sarà più negato e anzi immediatamente ripristineremo quella che è l'integrità e anche la lealtà del governo americano tutto. Negli anni migliori, quelli che mi hanno messo sicuramente alla prova, ma quello che mi ha dato anche la possibilità di essere un grande presidente anni fa, ebbene è un grosso e anche lungo viaggio questo, quello che attraverserà la nostra Repubblica, la nostra democrazia. Non è stato un viaggio facile, non sarà un viaggio facile. E chi crede nella nostra causa è con noi, qualcuno non crede nella nostra causa, qualcuno ha provato a mettersi di traverso e pochi mesi fa, sapete quello che mi è successo? Mi hanno sparato, sono stato ferito a un orecchio in Pennsylvania. Beh, in questo momento penso che veramente la mia vita mi è stata garantita, mi è Dio che mi ha salvato per far sì che l'America possa tornare grande.
Thank you very much.
Grazie. E per questo vedete che ogni singolo giorno sotto la nostra nuova amministrazione, quella fatta da patrioti americani, noi collaboreremo per trattare ogni crisi con dignità, con potenza ma con tanta forza, per cui utilizzeremo tutto quello che abbiamo in tasca, la prosperità verrà ripristinata, daremo pace ai cittadini di ogni razza, di ogni religione, di ogni colore e anche di ogni credo religioso. Per gli americani questa giornata, oggi, il 20 gennaio 2025, è il giorno della liberazione. Spero quindi che le recenti elezioni presidenziali possano essere ricordate come le più grandi, le più grandiose, quelle che genereranno le più grandi e positive conseguenze della storia di questo Paese. Ora tutti ci riuniremo, ci metteremo a lavorare, abbiamo un ordine del giorno che è fatto di sostegno, di supporto nei confronti di ogni elemento della nostra società, gli afroamericani, gli ispanici, gli asiatici che vivono da noi, le aree urbane, le aree rurali, le aree suburbane, e quello che vogliamo fare è appunto ricordarci che abbiamo vinto nei 7 stati che erano in bilico e abbiamo ottenuto un voto veramente popolare da parte di milioni e milioni di americani. Faccio riferimento alle comunità di colore e anche ispaniche. Grazie a tutti e a tutti voi, grazie quindi per tutto l'amore, per tutta la fiducia che mi avete recentemente dimostrato grazie ai vostri voti. Siamo arrivati a dei numeri a record e io non me ne dimenticherò. Io ho ascoltato le vostre voci durante tutto il tour fatto nella lunga campagna elettorale. Me ne ricorderò oggi, me ne ricorderò nel futuro, assolutamente sì. E questo sarà per me un grandissimo onore, un onore che porterò avanti con la lotta, con lo sforzo, in modo tale che si possa tornare a parlare di sogno americano, perché ora una volta tutti i vostri sogni diventeranno realtà.
In questo momento c'è una standing ovation.
Allora una grande, profonda unità, unità che sta ritornando a bussare alle porte dell'America. Tutto questo si basa su fiducia, si basa sul rispetto, come mai visto prima. La mia amministrazione si lascerà ispirare perché vorrà portare avanti successo ed eccellenza. Noi non ci dimenticheremo mai del nostro Paese, non ci dimenticheremo mai dei contenuti della Carta Costituzionale, ma soprattutto non dimenticheremo mai il nostro Dio. Grazie. Bene, oggi andrò a firmare una serie di mandati esecutivi. Sono delle azioni concrete che ci permetteranno di ripristinare completamente il volto dell'America e tornerà appunto il buon senso. Si torna al caro vecchio amico buon senso. Prima di tutto andrò a creare una sorta di politica di emergenza nazionale nei nostri confini meridionali.
E anche su questo una standing ovation da parte dei sostenitori di Trump e assoluto silenzio e facce scure da parte dei democratici, presidenti, ex presidenti.
Tutti gli ingressi illeciti saranno immediatamente fermati. Inizieremo quindi questo processo che si chiama espulsione e respingimento di milioni di persone che torneranno da dove sono partite. Andrò ancora una volta a fare riferimento a un rafforzamento di quella che è la cosiddetta politica di gestione degli immigrati dal Messico. E ancora una volta metterò fine a questa pratica che andava avanti da molto tempo di prendere queste persone ma poi di liberarle. Manderò delle truppe verso il confine meridionale per andare a riparare quella che è una situazione disastrosa e mettere fine all'invasione altrettanto disastrosa del nostro paese. Grazie quindi a questi mandati e leggi che firmerò oggi, andrò anche a definire i cartelli come delle vere e proprie organizzazioni estere fatte di criminali. Allora andrò anche ad invocare una legge del 1798, quindi chiederò al nostro governo di utilizzare tutto quello che è il potere delle forze di polizia per eliminare quelli che sono i gruppi di criminali, le gang, le bande criminali che hanno generato devastazione sul territorio americano, ivi comprese nelle nostre città e al centro delle nostre più grandi città. In qualità di comandante io ho una grande responsabilità, quella di poter difendere e dover proteggere questo paese. È assolutamente quello che farò nei confronti di forze estere. Lo farò a un livello mai visto prima. Dopodiché chiederò a tutti quanti i membri del governo di poter andare a sconfiggere un altro problema, una inflazione elevatissima. Cercherò quindi di portare a livelli molto più accettabili i prezzi dei prodotti. La crisi inflattiva è stata generata perché è stato speso troppo, perché si è pagato troppo per l'energia. Oggi quindi andrò a dichiarare anche un vero e proprio stato di emergenza energetica nazionale e quindi andremo assolutamente a chiamarlo Drill Baby Drill. Continueremo quindi a perforare. L'America allora sarà di nuovo un grande stato manufatturiero, industriale, lo faremo in un modo eccellente e abbiamo in questo momento una enorme quantità di gas metano e anche di petrolio, più di qualsiasi altro paese, e noi li useremo queste risorse. Abbasseremo i prezzi e riusciremo a utilizzare le nostre riserve strategiche, riempiremo queste riserve ed esporteremo l'energia americana in tutto il mondo. Saremo di nuovo una nazione ricca e tutto quanto questo oro liquido che ci scorre sotto terra, sotto i piedi, che ci aiuterà a fare questo. Con le mie azioni di oggi metteremo fine al New Deal, a quello verde, cancelleremo tutte quelle che sono le leggi sui veicoli elettrici e ancora una volta torneremo a fare rispettare il lavoro degli operai e dei lavoratori americani. In altre parole, signore e signori, sarete in grado di comprarvi l'automobile che desiderate. Creeremo, costruiremo le automobili qui negli Stati Uniti, lo faremo molto velocemente, in grande quantità, qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa. E tutto questo ci permetterà di rispettare il vostro voto che ha dato a me ispirazione, che ha rappresentato nei miei confronti la vostra fiducia. Immediatamente, peraltro, comincerò anche un altro processo, quello che riguarda tutto il sistema commerciale di trade in generale. Invece di andare a tassare i nostri cittadini per andare ad arricchire altri paesi, cosa faremo? Implementeremo delle tariffe, ci saranno dei dazi doganali nei confronti appunto di prodotti che arrivano dall'estero, che arricchiranno i nostri cittadini, non gli altri. Proprio per raggiungere questo obiettivo, cosa faremo? Stiamo definendo proprio in questo momento quello che definiamo un servizio di gestione del denaro dall'estero, ovvero raccoglieremo tutti i dazi doganali, tutti quanti i ricavi, come dire, che arriveranno appunto grazie alle nostre esportazioni. Questo denaro finirà nel nostro tesoro e il sogno americano, grazie a questo, tornerà, crescerà rigogliosamente, qualcosa di mai visto prima. Questo vuol dire rispetto e anche grande efficacia nei confronti del governo centrale. La mia amministrazione creerà un nuovo ministero che si chiama Efficientamento del Governo.
Ora, dopo anni ed anni di sforzi fatti a livello federale per cercare di far esprimere al meglio tutti noi, bene, firmerò un'altra legge in modo tale che non ci possa più essere censura da parte del governo, così da poter restituire agli americani la libertà di parola. Questo grandissimo potere in mano al nostro Stato non potrà più essere in mano di persone senza scrupoli, con delle armi in mano, con dei provvedimenti scorretti, e ne so qualcosa. Per cui sotto la mia leadership quello che accadrà, sarà un sistema di giustizia equo, legale, sempre rispettando la Costituzione e la nostra legge. Ancora una volta, quello che noi faremo è poter ripristinare le condizioni giuste di legge e di rispetto del sistema giuridico nelle nostre città. Allora, proprio questa settimana, nei prossimi giorni, metterò fine a un'altra politica governativa, quella cioè di poter andare a parlare di razza e di genere in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata.
E con questo diamo tra pochissimo la linea al GR di Popolare Network. Vi ricordo che Trump sta parlando a Capitol Hill, questo è il suo discorso di insediamento. E tra poco ritorneremo in onda con Michele Migone e tutti i nostri inviati a Washington. Adesso, tra pochissimo, ci sono le notizie di Popolare Network. A tra poco. Buon pomeriggio Radio Popolare, torniamo a parlare e a collegarci con Washington per seguire il discorso di insediamento di Donald Trump, che in questo momento sta parlando di politica estera. E ci colleghiamo appunto.
Qualsiasi eventuale prossima epidemia, i nostri figli, i nostri bambini non avranno patologie. Gli Stati Uniti si possono considerare una nazione finalmente di nuovo in crescita. Espanderemo il nostro territorio, creeremo nuove città, miglioreremo le aspettative attuali e di nuovo mostreremo la nostra bandiera dinanzi a nuovi grandi orizzonti. Questo è il nostro destino. Andremo anche verso le stelle, perché lanceremo nel cielo, nello spazio, tanti nuovi astronauti americani per raggiungere Marte.
Donald Trump sta continuando a parlare a Capitol Hill con Elon Musk che sorride alla parola Marte. E insomma, il discorso sta ancora andando avanti da circa quasi una trentina di minuti.
Allora, l'ambizione che cos'è? È la linfa di ogni grande nazione. In questo momento questa nostra grande nazione è diventata ancora più ambiziosa di qualsiasi altra nazione. Non esiste una nazione come la nostra. Gli americani sono innovatori, sono imprenditori, sono pionieri, sono degli innovatori. Lo spirito di frontiera è dentro i nostri cuori ed è dentro il nostro DNA. Saremo noi a creare le nuove avventure del futuro. Questo senso di avventura è dentro le nostre anime. Nel passato eravamo molto meno numerosi, i primi americani hanno creato una meravigliosa repubblica, un paese straordinario al mondo, nessuno si può avvicinare a quello che siamo noi. Noi occupiamo terre fatte di montagne, di colline, selvagge, fiumi, oceani, montagne, pericoli, l'est, l'ovest, abbiamo salvato milioni di persone dalla povertà, abbiamo portato l'elettricità, siamo noi adesso riusciti a separare gli atomi, abbiamo creato tutto l'universo della conoscenza umana e abbiamo messo tutto questo nel palmo della mano degli esseri umani. Non c'è niente che non possiamo fare, non ci sono sogni irrealizzabili qui. Sono molte le persone che si dicevano, beh, per me è impossibile appunto rimanere all'interno di questo paese senza un ritorno politico come il mio. Ebbene, eccomi qui, gli americani hanno parlato. Sono qui in piedi davanti a voi e sono la prova vivente del fatto che non c'è nulla di impossibile che non si possa fare qui. L'impossibile è la cosa che facciamo meglio qui negli Stati Uniti. Da New York fino a Los Angeles, da Philadelphia fino a Phoenix, da Chicago fino a Miami, da Houston fino a qui, questa città, Washington DC. Ebbene, il nostro paese è stato creato, forgiato, costruito, realizzato da generazioni e generazioni di patrioti che hanno combattuto e combattono ancora per la nostra libertà e i nostri diritti. Agricoltori, cowboy, operai, chi lavorava in miniera, chi lavorava in siderurgia, poliziotti, tutte le persone che hanno creato tutto quello che c'è adesso, hanno superato tantissimi ostacoli, l'hanno fatto con grande spirito e con grandissimo orgoglio. E poi pian piano hanno creato le ferrovie, hanno innalzato dei grattacieli, hanno creato delle autostrade e ancora una volta abbiamo battuto comunismo, fascismo e siamo riusciti a trionfare ogni volta e siamo andati davanti a una sfida che abbiamo raccolto. Dopotutto tutto questo l'abbiamo fatto insieme e siamo stati veramente vicini agli anni peggiori anche della storia dell'America. Adesso con il mio aiuto, il vostro aiuto, ripristineremo e rispetteremo la grande promessa americana. Lo faremo con tantissimo amore e rispetto. Siamo un popolo, siamo una famiglia, siamo un popolo glorioso sotto il controllo e l'aiuto di Dio. Ogni singolo bambino qui può avere, deve avere il diritto di sognare per il futuro. Io combatterò per voi. Io combatterò per voi e io vincerò per voi, perché noi vinceremo adesso in futuro come mai abbiamo vinto prima. Grazie. 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 Di recente, negli ultimi anni, la nostra nazione ha sofferto moltissimo, però noi la ripristineremo, questa nazione. Tornerà di nuovo grande, anzi più grande rispetto a prima. Saremo una nazione come nessun'altra, rispetto per gli altri, saremo eccezionali, avremo grande coraggio, avremo forza, potenza, bloccheremo, fermeremo le guerre e daremo tanta, tanta unità a un mondo che è molto cattivo, che è diventato imprevedibile. L'America sarà di nuovo rispettata, l'America sarà ammirata anche da parte di persone che hanno tanta volontà, indipendentemente dal loro colore della pelle, indipendentemente dal loro credo. Saremo veramente molto forti, vinceremo come mai abbiamo vinto prima. Non ci faremo conquistare, nessuno ci spaventerà, non riusciranno ad intimidarci, per cui noi no, non crolleremo, non cederemo. Da oggi gli Stati Uniti d'America saranno una nazione libera, sovrana, indipendente. Con grande coraggio reagiremo, vivremo con l'orgoglio e riusciremo anche a fare dei bellissimi sogni e non avremo nessun ostacolo da qui a tutte queste realizzazioni, perché il futuro è nelle nostre mani. Ripeto, questa nuova età dell'oro è appena iniziata. Grazie, grazie, e che Dio benedica l'America. Grazie. Grazie.
E così finisce il discorso di insediamento di Trump. Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti a Capitol Hill. Michele Migone, sei in collegamento? Sì. Allora, un discorso lungo, ma molti di noi se lo aspettavano, perché quando Trump inizia a parlare, ovviamente...
Sì, perché è andato a braccio, non ha letto un testo, è andato a braccio, quindi è stato un discorso più lungo di quanto si pensasse.
Allora, tanti sono i punti ovviamente che ha toccato Donald Trump in questo suo primo discorso, e ovviamente ne parleremo poi nell'analisi nelle prossime ore, ma insomma sono tutti i punti centrali della sua campagna elettorale, tutto quello che lui intende fare, questo senso di rivalsa che finalmente l'America rinasce dopo anni bui. Ovviamente abbiamo visto le facce piuttosto serie dei democratici, dell'ex presidente Biden e di Kamala Harris e dei Clinton e anche di Bush, certo. Dobbiamo dire. Michele, che cosa, insomma, qual è il tuo pensiero in questo momento?
Ascoltando, vedendo il discorso, ho avuto in mente alcuni termini. Il primo è imperiale. Per questo è stato un discorso imperiale. Io non ricordo recentemente nessun presidente degli Stati Uniti che abbia usato il tono e detto a volte anche esplicitamente quello che ha detto Donald Trump in questa occasione. Semplicemente lo dico perché ha citato questa cosa molto emblematica del cambiamento del nome dal Golfo del Messico al Golfo d'America, e prenderemo il canale di Panama. Ha citato il presidente McKinley, che è stato presidente, che quello che non ricordo male ha fatto la guerra contro la Spagna nell'898, insomma, diciamo, è l'inizio dell'imperialismo americano su territori fuori dal continente. E questo è abbastanza significativo, perché poi si va proprio a sposare con questa età dell'oro che lui ha richiamato, che poi è l'età dell'oro che molti hanno fatto, che molti hanno richiamato a quell'epoca, no? Cioè questa inizio di questo capitalismo selvaggio e la complicità con il potere politico, che poi ha portato l'America ad alcune scelte, tra cui quella appunto dell'imperialismo. E questo devo dire che ha fatto abbastanza impressione per come l'ha detto qua, in modo quasi esplicito.
Beh, Michele, lui ha anche detto che è stato mandato da Dio, cioè lui ha detto proprio questa frase: sono stato salvato dopo l'attentato, e questo è un segnale che Dio voleva che io salvassi questo paese.
Esatto, poi questo aspetto messianico della sua missione per gli Stati Uniti. Adesso io credo che Donald Trump magari non ci creda del tutto, ma ho paura che ci creda, questo è il problema.
Lui è cresciuto, sappiamo, senza una particolare fede religiosa, questa è una novità. Diciamo,
questa idea di essere l'uomo della provvidenza, perché in realtà lui si è disegnato come l'uomo della provvidenza, e questo secondo me è un altro aspetto molto importante di questo discorso, che è stato molto significativo anche da questo punto di vista. L'uomo della provvidenza, l'uomo che cambierà il corso della storia degli Stati Uniti, riportandola appunto alla grandezza di un tempo, ma modificandola rispetto, diciamo, probabilmente agli ultimi decenni. Io non credo che sia soltanto la ripetizione stanca di cose già dette in passato da lui. Io penso che Trump pensi veramente in questo momento di avere la possibilità di fare un po' quello che vuole, e penso anche che lui voglia in qualche maniera, c'è questo richiamo a questa società, agli afroamericani, ai latini che l'hanno votato, e dove si vede poi una nuova attenzione nei confronti di questi elettori, perché effettivamente molti latini l'hanno votato, non hanno votato i democratici, anche alcuni afroamericani hanno votato per lui, però è evidente che tutto questo all'interno di una società che è in qualche maniera regolata in maniera diversa, e dove non c'è spazio per il diverso, tant'è che gli immigrati devono essere mandati via, cacciati a milioni, come lui ha detto durante questo discorso. A me è sembrato un discorso particolarmente pericoloso.
Sì, anche a me, e devo dire che un'altra parola che mi ha colpito molto è quella del tradimento. Cioè, lui sostiene che le amministrazioni precedenti abbiano tradito l'America, sia stato un vero betrayal, un vero tradimento, e che addirittura abbia richiamato a leggi del 1700 in alcuni momenti. Insomma, sicuramente un discorso pieno di cose e di parole che andranno analizzate in questi prossimi giorni, ma noi abbiamo Roberto Festa a Washington e sentiamo le reazioni a caldo. Roberto, ci sei?
Devo uscire.
Allora, devi uscire.
Sono in un bar dove ho assistito al discorso con i supporter trampiani. Allora, cosa mi hai chiesto, Elisa? Scusami.
L'atmosfera dopo il discorso di Trump, e cosa te ne è sembrato anche da un tuo punto di vista personale,
guarda,
visto che segui Trump da molti anni?
Allora, lui ha iniziato riaffermando, come dire, ha parlato subito dell'America First, no? E ha parlato di una nuova Golden Age, di una nuova età d'oro per l'America. Ha subito elencato anche, diciamo, tutte le questioni che non vanno, perché oggi l'America è un paese in declino, perché non è un posto sicuro, perché c'è stato subito il riferimento ai confini, all'immigrazione. In America arrivano, ha detto, tante bande, delinquenti che ci mettono a rischio. Poi dice, spendiamo un sacco di soldi per proteggere i confini degli altri, i confini stranieri, ma spendiamo troppo poco per i nostri confini. Il riferimento alla cultura, insegniamo ai nostri figli a vergognarsi di essere americani. Abbiamo risorse enormi, risorse naturali che sono inutilizzate. Poi a un certo punto ha detto, il declino americano è over, è finito. Oggi, 20 gennaio 2025, deve essere, ha detto, fatto, elevato a Liberation Day, il giorno della liberazione. Da quel punto è iniziato tutto il capitolo delle cose da fare. Tra l'altro c'è stato un riferimento e un ringraziamento alla comunità afroamericana e agli ispanici. Oggi, tra l'altro, poi negli Stati Uniti è il Martin Luther King Day. Comunque, ha parlato subito degli ordini esecutivi, ha detto, chiamiamoli ordini di buonsenso, cioè quelli che dobbiamo assolutamente fare per tornare a essere la nazione che eravamo. Chiudere i confini immediatamente, i cartelli della droga che portano e esportano nel nostro paese enormi quantità di droga, insomma, eccetera, dovranno essere considerati ufficialmente, designati come organizzazioni terroristiche straniere. C'è stato poi tutto il capitolo dedicato all'economia, ha detto che ha subito segnalato al suo team economico che deve lavorare sull'inflazione, e poi c'è stata lo slogan che lui ha ripetuto spesso, drill baby drill, bisogna tornare alle trivellazioni, l'America tornerà, ha detto, a essere una nazione industriale, ci sarà la resurrezione dell'industria automobilistica americana. È stato uno dei momenti in cui davvero la platea all'interno del Campidoglio si è alzata in modo entusiastico. Ha parlato delle tasse, le tasse sui paesi, sulle nazioni straniere. Perché? Perché quei soldi dovranno servire, i soldi presi appunto dall'estero, dovranno servire a rendere più prospero il nostro paese. E poi c'è stato tutto il capitolo dedicato alle questioni, ai social issues, come vengono chiamati qua, cioè le questioni dei diritti civili. Bisogna riportare il free speech, la libertà di parola che il governo in questi anni ha colpito, dovrà tornare a essere. Pronto?
Sì, ti sentiamo, Roberto.
Dovrà tornare a essere, il free speech una base, un pilastro della cultura americana. Ci saranno solo due generi per legge, maschile e femminile, anche lì. L'entusiasmo, verrà cancellata tutta la politica di genere, l'ideologia radical marxista che a giudizio di Trump e di molti conservatori si è infiltrata nell'esercito. L'esercito, ha detto, dovrà tornare a fare quello che deve fare l'esercito, cioè proteggere gli interessi degli Stati Uniti. Ha detto quello che vuole fare lui e ha in qualche modo anche diciamo detto quale dovrebbe essere la sua eredità, cioè dice: voglio essere un portatore di pace e al tempo stesso voglio essere l'unificatore della nostra nazione. C'è stato un riferimento alla tregua e agli ostaggi a Gaza, il cui accordo Trump si è in qualche modo intestato. C'è stata un'iniezione di forte nazionalismo quando ha parlato per esempio del Golfo del Messico, che diventerà Golfo d'America, quindi verrà rinominato almeno sulle carte, sulle mappe americane. E poi c'è stato un capitolo che sicuramente non sarà piaciuto a quelli di Panama, ha detto Trump: l'abbiamo dato ai cittadini di Panama, non ai cinesi che lo gestiscono e si arricchiscono oggi. Allora la conclusione è stata su una nota di forte entusiasmo, di ottimismo, diciamo, di ritorno in qualche modo allo spirito dei pionieri. Niente è impossibile, ha detto Trump in America, sembrava impossibile, ha detto, che io tornassi alla presidenza, ma ci sono tornato. L'impossibile è ciò che gli americani fanno meglio, ha detto Trump. Vinceremo, l'America vincerà come mai prima, perché siamo una nazione piena di compassione, di eccezionalismo. Il futuro, ha concluso Trump, sarà radioso, perché appunto l'America è la terra dei sogni e delle possibilità. Nell'insieme mi è sembrato, e concludo, che sia stato un discorso in cui Trump ha riaffermato diciamo anzitutto tutti i punti, i pilastri del suo programma, l'immigrazione, le tasse, la fine delle politiche di genere. È stato un discorso nutrito da un forte nazionalismo economico, politico. C'è una trasformazione anche, direi, della dottrina dell'America First, che non è più in qualche modo il rinchiudersi dell'America in se stessa, il guardare innanzitutto ai propri interessi, ma è un America First che guarda in modo minaccioso al mondo usa il mondo per i propri interessi. Al tempo stesso però è stato un discorso molto meno drammatico, molto meno negativo di quello che aveva fatto nel 2017, no? Con il riferimento all'American Carnage, al massacro americano. Ecco, è stato un discorso in cui Trump ha cercato, oltre che appunto riaffermare i punti forti della sua dottrina conservatrice, al tempo stesso ha anche cercato di offrire in qualche modo una visione di futuro, un'immagine appunto di un'America ottimista, almeno all'interno, che il 20 gennaio 2025, data della sua rielezione alla Casa Bianca, dovrebbe per lui segnare.
Roberto, grazie mille. Adesso tu resterai a Washington, mi raccomando, dacci notizie che è tutto a posto. Ovviamente ti ringraziamo per questo collegamento, ci risentiamo ovviamente nelle prossime edizioni news di qui a Radio Popolare. Grazie Roberto Festa.
Grazie.
Da Washington. Grazie. Allora Michele, io mi colpiva molto, sì, mentre abbiamo visto questo discorso lungo, tra l'altro molto lungo, di Trump, mi colpivano molto, ovviamente io ogni tanto guardavo al lato destro dello schermo dove erano seduti tutti gli ex presidenti e i due presidente uscente, vicepresidente uscente, con appunto delle espressioni davvero, davvero sofferenti, almeno così sembrava da qui, soprattutto quando Trump ha assolutamente attaccato in modo frontale, anche con parole piuttosto forti e aggressive, tutto il loro operato.
Sì, devo dire di sì, che hai colto bene. Biden, io ho visto soprattutto Kamala Harris, che guardava fisso Trump mentre parlava, ma con uno sguardo particolarmente tagliente, e io spero che Kamala Harris mantenga quello sguardo nei prossimi anni, perché vorrà dire che allora Donald Trump non avrà vita facile, a meno che, ovviamente questa è un'immagine figurata, però ho visto, sì, ho visto in quello sguardo una certa voglia di combattere, che secondo me in questo momento manca la maggior parte dell'America democratica, ma che deve tornare, perché Trump l'ha detto quello che vuole fare, e quello che vuole fare è veramente pericoloso.
E tra l'altro, tra le tante persone, perché abbiamo citato quelli che c'erano, ma ci sono state anche delle importanti mancanze, come quella molto chiacchierata della Michelle Obama, che ha detto che preferiva non essere presente a questa inaugurazione. C'era ovviamente, per motivi anche, no, di protocollo e anche di decenza, l'ex presidente Obama, ma non c'era Michelle Obama. E poi ho visto tra l'altro un Instagram Stories della Ocasio-Cortez, che anche lei ha detto: io non ci sarò perché non celebro gli stupratori, l'ha descritto così Donald Trump. Quindi insomma c'è decisamente almeno una parte del partito, quello forse più a sinistra, più agguerrito, di là ancora si deve tutto riformare assolutamente nella, insomma, nell'ottica di una opposizione. Adesso, se sei d'accordo, Michele, sentirei Davide Mamone, dove certo, si trova, certo. E insomma quali sono le sue impressioni anche della folla attorno a lui e dove è riuscito anche ad arrivare in questi momenti, perché sappiamo che era in fila con alcuni sostenitori di Trump. Davide Mamone, dove ti trovi dopo appunto il discorso?
Sono in un caffè dove qualche dozzina di sostenitori di Trump sta seguendo la inaugurazione, la cerimonia di inaugurazione, e quindi adesso sto provando proprio ora a uscire, così torno diciamo di fronte dove c'è ancora una lunga coda di altri supporters che stanno provando a entrare alla Capital One Arena.
Davide, tu hai parlato con qualcuno di questi sostenitori, ci puoi dire cosa ti ha colpito maggiormente rispetto appunto alle cose che hai sentito dire da loro?
Sì, diciamo che la grande differenza con le interviste che provavo a fare nel 2018-2019, che allora erano un po' restie a parlare con la stampa, invece adesso sono orgogliosi di dire esattamente quello che pensano, quindi parlano con più apertura e meno timore di quelle che sono le posizioni in cui credono, e quindi questa è la prima grande differenza. C'è anche un altro aspetto da evidenziare, secondo me, è che per venire a Washington da diverse parti d'America, come è successo in queste ore, ci vogliono comunque tanti soldi, nel senso che una stanza in un hotel a Washington in questi giorni costa sui $1,000 per una notte. Quindi le persone che sono qui fanno parte di quella base che non ha esattamente poi deciso le elezioni sui temi che hanno deciso le elezioni, come il costo della vita e l'inflazione. Quindi è la base ideologica sempre più centralizzata, sempre più fedele al personaggio e più aperta a parlare e a dire senza troppi peli sulla lingua cosa pensa.
Grazie Davide Mamone, che appunto ci hai raccontato un po' l'atmosfera che hai intorno a te in queste ore a Washington. Certamente ci risentiremo nelle prossime ore. Grazie Davide.
A più tardi.
Allora Michele, siamo già quasi alla fine della nostra diretta. Vogliamo insomma concludere con un piccolo commento a quello che abbiamo vissuto in questa ora e 20 minuti.
Bah, guarda, mi rifaccio una cosa che ha detto prima Roberto, ovvero sia che nel 2017, dopo la vittoria a novembre 2016, Trump fece un discorso e giocava in difesa, faceva paura ma giocava in difesa. Adesso fa molta più paura perché gioca in attacco. E il discorso di oggi ce l'ha fatto capire molto bene.
È vero. Allora Michele, grazie mille di essere stato con me in questa diretta.
Grazie a voi.
E lasciamo ovviamente la linea ad Esteri adesso e poi ovviamente tutte le notizie di Popolare Network e gli approfondimenti anche e soprattutto su questa giornata così, così storica, perché purtroppo lo è. E grazie a tutti voi di essere stati all'ascolto e ci risentiamo come sempre per quanto riguarda me domani con Playground dalle 15 alle 16.30. Tra poco c'è Esteri, vi lascio con la musica di Sufjan Stevens, che aveva dedicato uno dei suoi album, dei suoi album al Michigan e all'Illinois, che sono stati di cui si è parlato molto in questi giorni e al quale auguriamo tutti i nostri in bocca al lupo. Ancora grazie a tutti per l'ascolto e un saluto a tutti voi da Elisa Gracci.